redigio.it e la storia continua. Ma chi è che la fa il don? La puntata numero 3. C'è una campana che racconta un voto contro la sterilità. Anche questa è un'altra campana. Il Duomo fu fatto eridere da Gian Galeazzo come voto per sé e per tutto il popolo milanese. Ma è un'ipotesi un po' folcloristica che troverebbe fondamento dal punto di vista documentario, ma è su un passaggio di un editto del conte di Virtù, Gian Galeazzo Visconti, del 12 ottobre 1386, dove il Signore si augura che la fabbrica della cattedrale acquisti un debito incremento secondo il voto. Già, ma quale voto? Ma presto detto. Il Dominus derivava che sua moglie Caterina, che era anche sua cugina, essendo figlia, ma tu guarda un po', anche dello sventurato Bernabò, fatto uccidere da Galeazzo, che gli partorisse un erede maschio, erede che faticava ad arrivare. Una sterilità che in quegli anni era comune alla gran parte delle donne milanesi, che non riuscivano a procreare oppure vedevano i propri figli morire loro in grembo, può sopravvivere solo per pochi anni. Per questo Gian Galeazzo concepì l'ardito pensiero, quello del Duomo, e consacrollo a Maria Vergine, mosso dal desiderio vivissimo di avere prole maschile da Caterina, sua seconda moglie, la quale, come alcuni storici affermano, divideva con le altre donne milanesi la sventura di vedere infruttuose le sue gravidanze. Ma è una malattia veramente strana, così la definisce Romussi. Una pestilenza, per cui donna gravida di qualsivoglia condizione che non poteva maturare parto o, se maturato l'avesse, tutti i bambini erano poco tempo e se ne morivano. Così spiega la Tuada. E ancora, qualcuno disse, un occulto malore, che secondo Luca Beltrami potrebbe spiegare, almeno dal punto di vista folcloristico, la contemporaneità ed associazione spontanea di propositi tra il Visconti e la cittadinanza, che era propedeutica all'avvio del cantiere. Pure Carlo Torre accenna al voto del conte. Sendo che in quei tempi tutti i parti di sesso maschile perivano appena nati, accidente così lacrimoso che sapeva da cuore mantenere sbrandeggiato il giubilo. Insomma, per colpa di questo morbo misterioso a Milano non si riusciva più nemmeno a sorridere. Addirittura, per tirare sul morale alla consorte e cugina Caterina, dopo la perdita di una figlia, il conte di Virtù decise di donare i castelli di Cassano e Pagazzano. Ma la cosa andava comunque risolta una volta per tutte. Di qui la necessità di affidarsi alla Vergine. E pare di sentirli milanesi. Maria, madre nostra, ti innalzeremo una nuova, meravigliosa cattedrale, se ci concederai la grazia di rendere le nostre donne più feconde e il latte materno più abbondante, i nostri figli più robusti. In effetti, almeno il Signore, il figlio maschio, finalmente arrivò 2 anni dopo la posa della prima pietra nel 1388. Giovanni Maria, secondo nome affatto casuale, e di qui in Morigi intitolazione specifica della cattedrale a Maria Nascente. E che Gian Galeazzo fosse ansioso di avere un figlio e quanto fosse preoccupato per la sterilità della consorte, me lo testimonia la lettera che proprio la moglie Caterina gli scrisse da Abbiategrasso per comunicargli che aveva dato alla luce il bimbo tanto desiderato. Una missiva, nella quale la consorte cugina tenne a sottolineare con gaudium e solamen, cioè felicità e consolazione, che finalmente tutto, grazie al cielo, era andato per il meglio e che sia lei che il piccolo erano in buone condizioni di salute. Nella stessa Abbiategrasso, in ricordo dell'evento, venne fondata una chiesa dedicata, ovviamente, alla Madonna. Suggestivo inoltre, per spiegare l'origine di questa ipotesi, è la valenza simbolica che in molte aree della Lombardia aveva la pietra. Pensiamo agli enormi massi erratici e agli altri sassi giganteschi ritenutisi portentosi un po' dovunque. Enormi blocchi di granito, marmo o quant'altro, ma molto simili a quelli che dalla fine del Trecento arrivavano ogni giorno attraverso l'acqua da Candoglia a Milano, per essere lavorati al cantiere della fabbrica del Duomo, questi massi, che spesso e volentieri erano l'eredità di riti antichi risalenti al paganesimo ed erano ritenuti in grado di propiziare la fertilità. Attestati, ad esempio, sono i riti durante i quali le donne sterili giravano intorno ai massi considerati magici, fiduciose di restare gravide. Attestata è la diffusione delle cosiddette pietre del latte, sassi dalle virtù miracolose, utilizzati come monili da appendere al collo dei lattanti o delle neomamme per prevenire malattie e stimolare l'abbondanza di latte. Come pure attestata è l'usanza, diffusa tra le puerpere, di succhiare piccole sporgenze di rocce aguzze, metafora dei capezzoli, sempre allo scopo di rendere il latte materno più nutriente e abbondante. Rituali antichi, diffusi per tutto il Medioevo e anche oltre nelle zone di montagna, nelle valli, nelle aree vicine a cave oppure a grotte, ovunque ci fosse abbondanza di pietra, insomma. E indubbiamente a Milano, durante i lavori di edificazioni del Duomo, di pietra ne girava parecchia. www.redigio.it e la storia continua.